6 di sera.
Il rischio terrorismo in Svizzera alla luce anche dei fatti di Winterthur. Se ne è parlato in Parlamento oggi a Berna. Al Consiglio degli Stati passa l'idea di un monitoraggio nazionale della radicalizzazione e dell'estremismo. Buonasera da Giuseppe Bucci. Alle Camere si è tornati a parlare anche di Cramontana con il primo sì al sostegno federale, 20 milioni di franchi, alla tavola rotonda istituita dopo il rogo di Capodanno. Sempre oggi è stata presentata una nuova associazione che intende fornire gratuitamente consulenza ai grandi ustionati di quella tragedia, vittime del dramma del Constellation. La pagina estera è dominata ancora una volta dalle due guerre, quelle in Medio Oriente e quelle in Ucraina. Ci occuperemo soprattutto del Libano. I bombardamenti israeliani sono andati avanti in alcune zone del paese anche oggi, nonostante le forti pressioni di Trump su Netanyahu. Vi proporremo l'analisi di uno specialista della regione. 80 anni fa, il 2 giugno 1946, l'Italia scelse la Repubblica e non la monarchia. Un ruolo centrale lo giocarono anche le donne, che per la prima volta a livello nazionale parteciparono a quella votazione.
Eh sì, dalla prima votazione avevamo l'età giusta. Si andava nelle scuole, là c'era il bancone, si andava dietro la tenda, si scriveva. Sì, abbiamo votato.
Abbiamo intervistato Lea Gariazzo, 102 anni, ex partigiana. Lei quel giorno c'era. Ci occuperemo poi dell'applicazione delle iniziative ticinesi sulle casse malati. La prossima settimana se ne discuterà in Gran Consiglio. Oggi, all'ultimo minuto, una perizia costituzionale chiarisce un punto importante che dice in sostanza che governo e Parlamento non potranno aspettare di trovare i soldi prima di decidere la loro entrata in vigore. E infine una novità per chi vuole sdoganare la spesa con l'apposita app QuickSol: adesso si potrà fare anche per tutti i prodotti con IVA ridotta. L'applicazione è stata aggiornata. L'attentato alla stazione di Winterthur è dunque approdato in Parlamento a Berna. Se ne è parlato al Consiglio degli Stati in margine a una mozione approvata tacitamente che chiede un monitoraggio nazionale della radicalizzazione dell'estremismo in Svizzera. Iniziamo però dagli interventi che hanno riguardato i fatti di giovedì scorso, e quindi l'accoltellamento di tre persone ad opera del 31enne turco svizzero che ora si trova in carcere. Giampaolo Driussi, tu hai seguito il dibattito, allora in che termini se ne è parlato?
Allora, non si trattava appunto di una discussione sull'accaduto, la mozione trattata era già all'ordine del giorno. Impossibile tuttavia non affrontare l'attualità, anche perché lo scopo dell'atto parlamentare è proprio una migliore prevenzione di fatti come quelli di Winterthur. Allora, un primo accenno diretto è arrivato dal responsabile del Dipartimento Federale Giustizia e Polizia, Beat Jans.
Der Fall in Winterthur zeigt, wie wichtig das Bedrohungsmanagement in
per il quale il caso di Winterthur dimostra l'importanza della gestione delle minacce nei cantoni e di un coordinamento efficace fra tutti i servizi e le autorità coinvolte.
Ein großer Dank gilt an dieser Stelle den Einsatzkräften vor Ort.
Jansky ha poi ringraziato sentitamente le forze di intervento, le quali, agendo rapidamente e con professionalità, ha detto, hanno evitato conseguenze ancora più gravi. Beat Jans è poi tornato ancora e indirettamente sulla vicenda,
im Falle von psychischen Beeinträchtigungen ist die Risikoeinschätzung,
affermando che nel caso di disturbi psichici la valutazione dei rischi e la prevenzione sono particolarmente difficili, e quindi fondamentale che le autorità competenti garantiscano il flusso di informazioni fra tutte le parti coinvolte, applicando con coerenza le misure esistenti. Questo è un punto veramente delicato e importante, si sta vedendo anche con le discussioni in corso nel canton Zurigo sul caso appunto di Winterthur. Un accenno è poi arrivato anche dalla deputata argoviese del centro, Marianne Binder-Keller. Quando come Winterthur si verifica di nuovo qualcosa di sconvolgente, ha detto, ci perdiamo in ogni tipo di segni e di spiegazione sul passato dell'autore, mentre la cosa più importante è il controllo preventivo, la sicurezza interna in cui si deve investire maggiormente per non lasciare campo libero a società parallele.
E qui arriviamo alla mozione approvata oggi, mozione che verrà molto probabilmente approvata anche dal nazionale, che già oggi godeva dell'appoggio del Consiglio federale. L'aveva presentata Heidi Sgragen, pure lei del centro, e chiede appunto un monitoraggio della radicalizzazione e degli estremismi in Svizzera. Allora, dici di più.
Con la mozione della deputata Urana viene chiesto un rilevamento nazionale e sistematico di tutte le forme di radicalizzazione ed estremismi, compresi i loro percorsi, le differenze regionali e le esperienze delle vittime. Deve essere qualcosa che si ispira a quanto già effettuato per esempio in Germania e per il consigliere federale Beatianz è qualcosa che potrà certamente essere integrato nei prossimi piani d'azione di contrasto a questi fenomeni. Allora, fin qui molta teoria condivisa da tutti, a un certo punto rintuzzata, passatemi il termine, da un intervento leggermente controcorrente che ha riportato ancora una volta, anche se indirettamente, l'attenzione su Winterthur.
Es wird jetzt hier sehr viel geredet von mehr Kontrolle, mehr Daten, quasi mehr Überwachung.
È quello l'intervento del deputato schaffusano PLR Severin Brünker che, pur sostenendo la mozione, ha affermato: qui si parla molto di maggiore controllo, di più dati, di più sorveglianza. Vorrei sottolineare che molti autori di attentati erano già noti alle autorità, non sono dunque cose cadute dal cielo. Brünker ha poi invitato a non adottare misure estreme che limitino eccessivamente la libertà, perché ha aggiunto: se la radicalizzazione non avviene all'improvviso, anche la libertà si erode poco alla volta e una volta perduta è poi sempre più difficile riconquistarla. Questo per quanto riguarda l'intervento di Brünger. Di terrorismo e di sicurezza si tornerà comunque già a parlare domani, quando al nazionale si inizierà a discutere la revisione della legge sulle attività informative per fra l'altro un maggiore contrasto del terrorismo. A voi.
Grazie Gian Paolo Driussi in diretta da Berna. A proposito, insomma, visto che stavamo parlando di terrorismo o presunto tale, di oggi anche novità riguardo a quanto avvenuto in un negozio di telefonia di Bellinzona a fine gennaio. Una donna minacciò con un coltello un commesso e gridò Allah Akbar all'arrivo della polizia. Ebbene, il Ministero Pubblico della Confederazione ha fatto sapere oggi che esclude in questo caso la natura terroristica o jihadista di quel gesto. La donna, che possiede la doppia cittadinanza svizzera e turca, al momento dei fatti era totalmente incapace di intendere e volere, come stabilito peraltro da una perizia di cui vi avevamo riferito a metà maggio. Attualmente la 37enne sta seguendo un trattamento psichiatrico. Allora, noi torniamo ai lavori delle Camere federali con il via libera del Consiglio degli Stati al sostegno federale per affrontare le conseguenze dell'incendio di Cramontana. Con 36 voti contro 7, la Camera di Cantoni ha approvato i 20 milioni di franchi destinati alla tavola rotonda che riunisce vittime, familiari, assicuratori e autorità, con l'obiettivo di favorire il dialogo e la ricerca di soluzioni extragiudiziali. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Davanti a una catastrofe con tante vittime è fondamentale evitare lunghi procedimenti giudiziari e i 20 milioni di franchi vogliono essere un incentivo mirato per favorire soluzioni rapide e sgravare il carico della magistratura. Un aspetto importante per il consigliere federale Beat Jans, a capo del Dipartimento di Giustizia.
Die Gerichte und Behörden stehen bei Verfahren dieser Größenordnung und Komplexität.
I tribunali e le autorità si trovano ad affrontare sfide di notevole entità in procedimenti di tale portata e complessità. Se si riuscirà a costruire soluzioni condivise e sostenibili, il beneficio sarà duplice, per le persone coinvolte, ma anche per il buon funzionamento della giustizia. Per il Consiglio federale una soluzione negoziata è quindi centrale, ma perché si concretizzi serve un segnale chiaro. È proprio questo l'obiettivo del contributo dello Stato, creare le condizioni perché le trattative di conciliazione possano partire e svilupparsi in modo serio ed efficace.
A marzo il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale avevano trovato un accordo su una prima parte delle misure di sostegno. Oggi non era in discussione l'importo, ma le condizioni per la partecipazione della Confederazione alle soluzioni di conciliazione. Tra queste, la parità di trattamento delle vittime, la proporzionalità dei contributi e il riconoscimento dei tribunali svizzeri in caso di controversie. Principi che, secondo Isabelle Chassot, garantiscono trasparenza, ma per la consigliera agli stati del centro è altrettanto importante evitare vincoli che possono bloccare le trattative. La sua proposta di eliminare il requisito del consenso della maggioranza delle vittime, ritenuto un possibile ostacolo agli accordi, è stata accolta.
Nous avons salué l'organisation de la table ronde car elle permet un processus structuré.
Abbiamo sostenuto la tavola rotonda perché offre un processo strutturato per favorire accordi extragiudiziali, ma occorre evitare condizioni che rischiano di bloccare le trattative. Con un numero così elevato di vittime e situazioni diverse, pretendere il consenso della maggioranza potrebbe impedire qualsiasi soluzione. L'obiettivo della tavola rotonda deve restare quello di trovare soluzioni senza trascinare le persone in lunghi procedimenti giudiziari.
Or, l'obiettivo della table ronde è justement de trouver des solutions sans passer par des procédures judiciaires trop longues.
Il dossier passa ora al nazionale.
E noi restiamo in tema, stiamo a parlare di Tramontana perché oggi è nata un'associazione composta principalmente da medici, chirurghi e ricercatori per sostenere le vittime dell'incendio di Capodanno. Si chiama Phoenix, la Fenice intende offrire gratuitamente delle consulenze mediche alle vittime e in particolare ai grandi ustionati. Aaron Guidotti, da dove nasce questa volontà?
Nasce innanzitutto come reazione anche un po' emotiva perché il presidente dell'associazione, il dottor Johan Vary, viene dal Belgio ma da alcuni anni vive e lavora proprio a Cramontana e il Constellation si trova sostanzialmente a pochi metri dalla sua clinica. E nasce dal fatto che la chirurgia ricostruttiva dei grandi ostionati, come ha spiegato lui in conferenza stampa, è estremamente complessa.
La chirurgia plastica è un po' differente da altre specialità medicali.
La chirurgia plastica è leggermente diversa dalle altre discipline mediche. Se si sottopone un caso a 10 chirurghi plastici, non è raro ottenere 10 opzioni di intervento diverse. Vogliamo quindi mettere a disposizione delle vittime un panel di chirurghi di alto livello che discutono insieme sullo stesso caso e definiscono i contorni di un piano terapeutico, fornendo delle raccomandazioni in modo non vincolante e discreto.
De maniera non contraignante, de maniera discreta.
I medici coinvolti lavoreranno tutti gratuitamente e, piccolo inciso, l'associazione certo nasce in reazione a quanto successo a Cramontana, ma si rivolge a chiunque possa aver bisogno di una consulenza in seguito a gravi ustioni o a causa di un quadro clinico estremamente complesso che necessita della chirurgia plastica. Il secondo obiettivo dell'associazione è quello di incentivare la ricerca sulle cure dei grandi ustionati.
È un domaine, una sous-specialità della chirurgia plastica che è cronicamente sous-finanziata.
Si tratta di una sottospecializzazione della chirurgia plastica che è cronicamente sottofinanziata perché non suscita grande interesse da parte delle case farmaceutiche. In altre parole, non c'è molto da guadagnare nella cura dei pazienti ustionati e quindi la ricerca è cronicamente sottofinanziata. Vogliamo quindi sostenere, ad esempio, dei giovani medici che decidono di scrivere una tesi o un dottorato in quest'ambito e che faticano a trovare i fondi.
A ottenere il finanziamento necessario alla loro ricerca.
Questa quindi è la spiegazione della genesi, insomma, di questa iniziativa, una forma d'aiuto molto pratica e concreta. Sappiamo, Aaron, se ci sono già delle persone che si sono fatte avanti, degli interessati, insomma.
Sì, l'associazione ha già preso contatto con le famiglie delle vittime, ci sono state già delle discussioni informali e ci sono già delle famiglie interessate. Intanto è partita una raccolta fondi, una parte dei quali non si esclude possa essere anche utilizzata per coprire alcune spese non coperte dalle assicurazioni delle vittime.
Aaron Guidotti, nostro corrispondente dalla Romandia. Ora apriamo una finestra sulla politica ticinese. Lunedì, infatti, in Gran Consiglio si discuterà la prima tappa d'attuazione delle due iniziative, quelle della Lega e quella della sinistra sulle casse malati. Stamattina però, nella sua ultima riunione prima di quella seduta, la Commissione della Gestione ha ricevuto due documenti piuttosto attesi, due documenti che completano, ma forse anche complicano, il quadro. Ci dice di più John Robbiani.
Il primo documento è arrivato sul banco dei commissari della gestione stamattina alle 10, una ventina di pagine scritte dal CDA, il Centro per la Democrazia di Arau, scritte da un professore, un costituzionalista, a cui era stata chiesta una perizia. Cosa dice questa perizia? Ce lo spiega il presidente della commissione, Fiorenzo Dadò.
Che non si può vincolare l'entrata in vigore delle iniziative al loro finanziamento.
Il costituzionalista, ma era nell'aria, smentisce dunque il governo. Il secondo documento riguarda invece l'iniziativa della sinistra per limitare al 10% del reddito disponibile i premi di cassa malati. Sono calcoli forniti dal governo, calcoli piuttosto complicati. Spiega questo documento qual è la differenza se il cantone dovesse decidere di utilizzare come base il premio medio di riferimento. Così l'iniziativa costerebbe 300 milioni, oppure se venisse utilizzato il premio medio effettivo, il premio di cassa malati medio effettivo. Così i costi scenderebbero a 130 milioni. Sentiamo ancora da Do.
Dati molto interessanti perché fanno emergere le distorsioni nell'applicazione dell'iniziativa. Persone che guadagnano 180-200 mila franchi e che ricevono migliaia di franchi di sussidio. Col premio effettivo si va a correggere questa stortura e riceverebbero comunque un sussidio 100.000 ticinesi che oggi non ricevono assolutamente nulla.
Fiorenzo Dodò, lo ricordiamo, è presidente della gestione ma è anche presidente del centro e ci anticipa che proprio il centro presenterà a questo riguardo un emendamento.
L'iniziativa va assolutamente applicata al più presto, però va applicata nel modo giusto, andando ad aiutare veramente quella fascia di popolazione che ha più bisogno con un costo, diciamo, di 140-150 milioni di franchi.
E allora occorre tornare a chi questa iniziativa l'ha lanciata, al PS. Al capogruppo Ivo Duris chiediamo se il PS sarebbe d'accordo di utilizzare il premio medio effettivo come punto di partenza.
È problematico per tutte quelle persone anziane e malate croniche che per motivi contingenti o economici o di salute hanno una franchigia bassa, che andrà a colpire comunque principalmente il ceto medio, che è quello che voleva avvantaggiare l'iniziativa. I dati presentati vanno analizzati con calma, valutate altre proposte tecniche, come può essere un premio medio effettivo proporzionale al reddito, che potrebbe risolvere il problema, ma non affrettare la scelta oggi senza sapere esattamente chi andrà a colpire e chi ne beneficerà.
Se ne discuterà comunque ancora lunedì in Parlamento.
E veniamo alla pagina estera. Riprendono i colloqui diretti tra Libano e Israele. Gli ambasciatori dei due paesi a Washington si sono incontrati al Dipartimento di Stato per una nuova sessione di negoziati nelle scorse ore. Il presidente Trump ha annunciato un cessate il fuoco, ma senza scendere nei dettagli. Naima Kikeri, allora, stamane non si sapeva quando è previsto che scatti, cosa implica, se si tratta di un cessate il fuoco permanente o soggetto a prolungamenti come quelli decretati negli ultimi tre mesi. Allora ti chiedo, sono emerse informazioni in più in queste ore?
Gli ambasciatori non hanno rilasciato dichiarazioni al termine di questo primo incontro, ma si vedranno anche domani, quindi si può immaginare che entro qualche ora avremo almeno le indicazioni sulle tempistiche. Intanto constatiamo che il cessate il fuoco non è ancora effettivo oppure che è già stato violato. I libanesi non sono scesi in piazza per festeggiare la fine della guerra o il ritiro dei soldati israeliani dal Sud, anzi oggi ci sono stati almeno 13 morti, i feriti sono circa 130 e Israele ha emesso nuovi ordini di evacuazione questa mattina, quindi si prepara a effettuare nuovi bombardamenti anche in zone abitate, a Sidone, a Nabatie per esempio. Questo però non significa che i colloqui andranno male, è abbastanza tipico che prima di arrivare al tavolo delle trattative le parti tentino di accrescere il proprio potere negoziale proprio attraverso operazioni militari dell'ultimo. Ciò che sappiamo, perché lo ha scritto Donald Trump su X, è che il primo ministro israeliano Netanyahu prevedeva di mandare l'esercito addirittura fino a Beirut, ma che ha rinunciato, mentre Hezbollah si è impegnato a rispettare il cessate il fuoco, quindi dovrebbe smettere prima o poi di lanciare missili contro Israele. Tra l'altro Donald Trump ha detto di aver avuto con Hezbollah un'ottima conversazione, mentre secondo i media americani avrebbe bacchettato e insultato pesantemente il primo ministro israeliano Netanyahu. Comunque, in base a queste poche informazioni, l'impressione è che questo cessate il fuoco sia stato imposto da Trump per scongiurare gli scenari peggiori, l'invasione della capitale libanese, cosa che avrebbe compromesso altri negoziati, equilibri, legami e interessi americani di altri paesi in Medio Oriente.
Grazie Naima Kikeri per questi aggiornamenti. Questo dunque è il quadro che si è venuto a creare con, come abbiamo sentito, Trump che è in pressing su Netanyahu, suo alleato che probabilmente in questo caso ha interessi diversi. Allora sentiamo che cosa ne pensa di tutto questo Asni Abidi, direttore del Centro Studi del Mondo Arabo all'Università di Ginevra. Lo ha intervistato Chiara Savi.
Le président américain a demandé à Benjamin Netanyahu d'annuler son opération.
Il presidente americano ha chiesto a Benjamin Netanyahu di annullare la sua operazione, che era un'operazione importante, nella zona sud di Beirut, perché ha capito bene che ciò metteva a repentaglio i negoziati, che sono già in difficoltà in questo momento, con gli iraniani. Ieri Teheran ha interrotto i contatti indiretti proprio a causa dell'operazione israeliana. La Repubblica Islamica spinge per un cessate il fuoco generale, non solo in Iran ma anche in Libano, ed è per questo che Donald Trump, che vuole dare un segnale a Teheran, ha esercitato una forte pressione su Netanyahu affinché rinunci a questa operazione militare.
Importante su Benjamin Netanyahu perché rinuncia a questa operazione militare.
Fin da subito l'Iran ha voluto legare il Libano ad un'intesa con Washington per porre fine all'ostilità nell'area. Teheran ieri aveva interrotto i contatti indiretti con Washington proprio per fermare l'offensiva sulla capitale. Possiamo dire che il Libano stia acquistando una posizione più centrale nelle discussioni tra Stati Uniti e Iran.
Non, il Libano malheureusement ne devient pas central. On a laissé en quelque sorte les Iraniens devenir l'acteur principal.
No, il Libano purtroppo non sta assumendo un ruolo centrale in queste discussioni. In un certo senso si è permesso agli iraniani di diventare gli attori principali in Libano, mentre c'è un governo fortemente indebolito che negozia persino a Washington con gli israeliani. E poi c'è Donald Trump che rende direttamente un servizio agli iraniani. Oggi, almeno in Medio Oriente, tutti dicono che è grazie agli iraniani se l'operazione su Beirut e la sua periferia meridionale non ha avuto luogo, mentre il presidente del Parlamento libanese Nabil Berri aveva chiesto e proposto lui stesso un cessate il fuoco generale a nord di Israele, ma anche a sud del Libano. Nabil Berri si è fatto garante del rispetto da parte di Hezbollah dell'intesa che prevede che il movimento sciita non attacchi il nord del Libano, ma è impossibile che Hezbollah accetti l'occupazione israeliana delle aree meridionali del Libano, operazioni che continueranno visto che il premier dello Stato ebraico Netanyahu ha un obiettivo più importante, che è il disarmo di Hezbollah.
Puisque Benjamin Netanyahu ha un obiettivo molto più importante, c'è quello del disarmo di Hezbollah.
E veniamo proprio a Benjamin Netanyahu. Ha dovuto cancellare, almeno per il momento, le operazioni militari sulla capitale libanese e, secondo il media online Axios, Donald Trump ieri ha pesantemente alzato la voce con lui. Netanyahu esce indebolito da questo episodio.
Benjamin Netanyahu ha été fragilisé aux yeux des autres partis politiques et de l'opposition israélienne.
Benjamin Netanyahu è stato indebolito sul fronte interno agli occhi degli altri partiti politici e dell'opposizione israeliana, ma alla fine non ha perso la battaglia perché manterrà le sue truppe nel sud del Libano e non esiterà a condurre operazioni quando lo riterrà necessario. Ha ottenuto la promessa da Donald Trump che se Hezbollah violerà gli impegni presi potrà attaccare senza aspettare il via libera del presidente americano. Quindi in un certo senso Netanyahu subisce una sconfitta, ma non è un fallimento totale perché mantiene comunque le sue truppe nel sud del Libano e lui beneficia del sostegno americano sui piani militare, diplomatico, economico, nonché del sostegno statunitense per esigere il disarmo di Hezbollah. Questo è l'obiettivo più importante per il premier israeliano ed è per questo che mantiene le sue forze sul suolo libanese. E non è una cosa da poco ed è un vantaggio per lui in vista di futuri negoziati su un eventuale ritiro dal Libano.
E c'è un avvantaggio per lui per le future negoziazioni su un eventuale retrait del Libano.
Hasni Abidi, direttore del Centro Studi sul Mondo Arabo dell'Università di Ginevra. Passiamo ora all'altro conflitto, perché è salito a 18 morti il bilancio dell'attacco aereo russo che nella notte ha colpito l'Ucraina. Un bombardamento che supera per l'ennesima volta il record di missili e droni lanciati dall'aviazione di Mosca in una sola notte. A Kiev ritroviamo allora il nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Allora, un altro pesantissimo attacco, come lo si vive nella capitale ucraina?
Beh, con stanchezza ma anche con molta paura. Ieri notte oltre 40.000 persone hanno trovato rifugio nelle stazioni della metropolitana cittadina, un altro record che viene superato dall'inizio della guerra. Ma a soffrire di più ieri notte non è stata tanto la capitale Kiev quanto la città di Dnipro, dove un palazzo di due piani è parzialmente crollato sotto le bombe russe e le operazioni di soccorso per trovare i superstiti si sono concluse soltanto pochi minuti fa. In tutto 16 persone sono state uccise a Dnipro a cui si aggiungono le altre 6 vittime nella capitale. Ma a Kiev c'è anche chi questa notte ha tirato un sospiro di sollievo. Gli attacchi al quartiere delle ambasciate, al quartiere del governo ucraino nel pieno centro della città che Mosca aveva minacciato la scorsa settimana non si sono verificati. È una magra consolazione per chi vive nella periferia di Kiev, ma che se non altro ci indica che non siamo avanzati di un ulteriore gradino sulla scala dell'escalation.
Ecco, nel frattempo la situazione anche al fronte sembra sempre più complicata, sempre più congelata, anzi Kiev sta lanciando diversi contrattacchi non solo via terra ma anche con i suoi stessi droni e missili.
Sì, esatto, e secondo molti osservatori questi ultimi attacchi aerei di Mosca rappresenterebbero proprio un tentativo di compensare per la mancanza di risultati lungo il fronte. I bombardamenti sempre più intensi sarebbero una specie di mezzo di pressione per costringere Kiev a trattare, ma in questi giorni anche gli ucraini hanno aumentato i loro attacchi aerei, con cui colpiscono obiettivi militari in Russia, ma anche fabbriche e infrastrutture energetiche. Proprio ieri notte droni di Kiev hanno colpito la raffineria di Ilsky, nella Russia meridionale, la 16ª a essere bombardata dall'inizio dell'anno. Negli ultimi giorni, poi, il presidente Volodymyr Zelensky si è detto sicuro che queste tattiche costringeranno la Russia ad accettare un cessate il fuoco entro l'inverno, mentre dal canto suo Putin ha assicurato che il Donbass sarà completamente occupato dalla Russia entro la fine dell'anno. Nel frattempo però i bombardamenti sembra che saranno destinati a continuare ancora per molto.
Davide Maria De Luca da Kiev con gli aggiornamenti su questa nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina. Torniamo in Svizzera, per la precisione lungo i suoi confini. Da oggi sdoganare le merci importate sarà ancora più semplice. L'applicazione delle dogane QuickZoll, che già dal 2018 permette di sdoganare in autonomia e in forma digitale i propri acquisti, aggiunge alla propria lista anche tutti i prodotti con IVA ridotta. Ci dice di più Umberto Gatti.
Buongiorno, porta con sé delle merci, carne,
ciao.
Olio,
giusto, tabacchi,
abbigliamento?
Abbigliamento, no.
Ok, taxi. Può parcheggiare sulla destra per cortesia.
Entrando in Svizzera è necessario sdoganare e pagare l'IVA per tutte le merci private che superano i limiti di franchigia per quantità e valore. Oltre allo sportello, dal 2018 è possibile fare questa operazione anche in modo digitale, attraverso l'applicazione delle dogane QuickZoll. Fino a ieri però c'era un problema. Sull'applicazione non era infatti possibile distinguere tra le due aliquote, quella normale dell'8,1% e quella ridotta del 2,6% che si applica ai beni di prima necessità. Da oggi però questo problema è stato risolto e anche sulla dichiarazione digitale sarà infatti possibile inserire le merci da dichiarare con la relativa aliquota. Nadia Passalacqua, portavoce delle dogane per la Svizzera italiana.
Utilizzando l'applicazione QuickZoll è possibile utilizzare anche l'aliquota IVA ridotta del 2,6%, quindi non più soltanto l'8,1, oggi è possibile anche il 2,6. Questo vuol dire che andando a fare la spesa o comunque fare acquisti all'estero, rientrando comodamente in modo digitale, è possibile sdoganare la merce.
Tra le merci con IVA ridotta troviamo ad esempio tutte le derrate alimentari, libri, riviste, medicinali e piante. L'applicazione, come dicevamo, è del 2018, ma per questioni tecniche di pianificazione è stato possibile aggiungere questa funzione solo oggi.
Esatto, l'applicazione è stata introdotta nel 2018 ed è aumentato costantemente il suo utilizzo. Pensate che il primo anno sono state registrate qualcosa come 13.000 dichiarazioni e l'anno scorso nel 2025 sono state più di 190, quindi un utilizzo costante, ed è stato adeguato anche quest'ultimo tassello che era necessario per permettere agli acquirenti di sdoganare in modo completo la merce che importano in Svizzera.
L'applicazione è utilizzabile per la maggior parte delle merci, anche se per alcune tipologie resta necessario l'utilizzo dello sportello doganale, come ad esempio per animali vivi o veicoli.
Tra poco vi proporremo il nostro ultimo approfondimento per questa sera. Andremo in Italia, dove oggi si è celebrato un anniversario tondo tondo. Prima altre notizie in breve, notizie di giornata con Luca Berti.
A Bellinzona si è reso necessario l'intervento della polizia cantonale, dei pompieri e anche di alcune ambulanze dopo che su un bus di linea è stato spruzzato del gas urticante. Come ci ha confermato la polizia, 3 minorenni sono stati trasportati all'ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non destano però preoccupazioni. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di gas proveniente da una bomboletta Gli effetti sono stati avvertiti poco dopo le 13.30, quando il bus stava transitando sulla strada di Galbisio in direzione di Monte Carasso. Sono in corso evidentemente indagini per identificare gli autori del gesto. E sempre in Ticino si registra il recente arresto di tre persone, un 21enne e due 26enni, due cileni residenti in Cile e un cubano residente in Italia, fermati dalle guardie di confine a Chiasso. Sono sospettati di furto con scasso, danneggiamento e violazione di domicilio. Gli inquirenti sono giunti a loro dopo un'articolata indagine iniziata a seguito di alcuni furti in abitazioni avvenuti nelle scorse settimane. All'interno dell'auto su cui circolavano sono stati trovati alcuni attrezzi da scasso e della refurtiva. Altri oggetti rubati sono stati recuperati in seguito. Il presidente statunitense Donald Trump ha nominato Bill Pulte il nuovo direttore ad interim dell'intelligence nazionale dopo le dimissioni di Tulsi Gabbard. Pulte, attuale responsabile dell'Agenzia federale per il finanziamento immobiliare, guiderà temporaneamente le 18 agenzie della comunità di intelligence americana, pur mantenendo il suo incarico nel settore immobiliare. La scelta ha attirato l'attenzione perché Pulte non ha precedenti esperienze dirette nel campo della sicurezza nazionale. Nel ramo dell'asilo anche la Svizzera dovrà creare una base giuridica per i centri di partenza nei paesi terzi. L'accordo raggiunto lunedì sera a Bruxelles si applica pure alla Confederazione in quanto membro dell'area Schengen. Il compromesso adottato dagli Stati membri e dal Parlamento europeo prevede una serie di misure per accelerare le espulsioni e consente agli Stati che lo desiderano di creare centri in cui rinviare richiedenti l'asilo respinti al di fuori dell'Europa. La Svizzera dovrà recepire questa normativa nel proprio diritto nazionale entro 2 anni. Il testo sarà sottoposto al Parlamento e a un referendum facoltativo.
Ci occupiamo dunque ora di un anniversario che riguarda l'Italia e la sua storia repubblicana. 80 anni fa, il 2 giugno del 1946, i cittadini e le cittadine scelsero la forma di governo che li avrebbe rappresentati e tra monarchia e la Repubblica, come sappiamo, vinse la seconda con uno scarto di circa 2 milioni di voti. A questa decisione fece seguito poi l'importante appuntamento con l'Assemblea che scrisse la carta costituente, la carta costituzionale. Parteciparono 16 partiti in testa Democrazia Cristiana, Partito Socialista e Partito Comunista. La bandiera che unì tutti era l'antifascismo, un ruolo centrale lo ebbero le donne e noi tra poco sentiremo la testimonianza di una donna antifascista partigiana che nel 1946 votò per la Repubblica. Prima con la corrispondente Francesca Torrani una breve scheda di quello che fu quel momento storico per l'Italia.
Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 portò al voto quasi 25 milioni di italiani per la prima volta dopo gli anni della dittatura fascista. Una data definita storica perché le donne maggiorenni ottennero il diritto al voto. La politica apriva le porte alla voce e al parere delle donne fino a quel momento escluse dalle decisioni e dai luoghi deputati alle discussioni politiche. Il compito dell'Assemblea era quello di redigere la nuova Costituzione italiana. A questo si affiancavano altri 3 doveri: votare la fiducia al governo, approvare le leggi di bilancio e ratificare i trattati internazionali. Tra i componenti dell'Assemblea Costituente sedevano 21 donne, provenivano da tutto il paese, 14 erano laureate, formate tutte sul campo dall'esperienza della Resistenza e ponte prezioso tra la sfera politica e quella femminile. L'Assemblea Costituente si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946 e nominò Giuseppe Saragat come presidente. Per redigere la Carta Costituente furono nominati 75 commissari e commissarie. Il 22 dicembre 1947 la Costituzione italiana venne approvata. Entrò in vigore il 1 gennaio 1948. Dopo l'eco di un'assenza dalla storia, le donne scrissero anche quella storia.
E oggi a 102 anni votò per quella decisione storica nel 1946. È stata partigiana. Francesca Torrani l'ha incontrata nel Biellese dove vive. Allora sentiamola.
Io ero già in mezzo a loro, i partigiani arrivavano Era sera, si discuteva, poi se no io andavo a trovarli. Uscivo alle 2, io sapevo dove erano, partivo con la bicicletta, non venivano neanche a casa, non mi vedevano, andavo giù perché loro mi aspettavano per mangiare assieme.
Il 2 giugno del 1946 l'Italia scelse tra la Repubblica e la Monarchia. La guerra era finita da un anno, il fascismo sconfitto, la democrazia piano piano rifioriva. In quel voto che vide le donne andare alle urne per la prima volta, vinse la Repubblica, che uscì fuori da quella guerra di liberazione che oggi conta sempre meno testimoni diretti. Lea Gariazzo, nome in codice partigiana Katia, è una di loro. Ha compiuto 102 anni a fine marzo, vive nella sua casa di Ponderano, a pochi chilometri da Biella, ed è lì che l'abbiamo incontrata.
Noi li avevamo in fabbrica dal mattino alle 6 fino alla sera, e si erano lì, si erano i tedeschi che giravano col mitra.
A 15 anni Lea Gariazzo era staffetta partigiana, lavorava nella fabbrica di Biella occupata dai tedeschi, la Rivetta, confezionavano coperte per loro, ma lei portava anche i bigliettini dentro e fuori quella fabbrica, portava dentro e fuori le parole partigiane.
Gli uomini che lavoravano lì dalla Rivetti, che si lavorava per i tedeschi, poi lì lavoravano anche per i partigiani, e allora lo scambio veniva così, solo uno per volta, perché se qualcuno fa la spia, tu te lo devo ingoiare. Avveniva tutto lì, era diviso in metà, da una parte si cambiavano le donne, dall'altra gli uomini. Allora io aspettavo che andavo lì sempre d'agio e d'agio, che tutte andassero, ma vieni Lea, sì, ma un momento, incamici, incamici, vieni. Perché?
Perché qualcuno poi portava il bigliettino.
Portavo e io glielo davo, facevamo gli scambi, un messaggio per volta, perché se mi fermavano dovevo mangiarlo. Non era... E allora io quando entravo nel cancello della fabbrica, c'era il portinaio che era un uomo maturo ma bravissimo. E c'era un affetto, perché era tanti anni, sempre lavorato lì. E allora avevamo un tipo, quando ti mi gratto la testa, stai attenta perché girano nel salone. Era il segnale, allora io andavo a mettere via la bicicletta e ero sempre l'ultima. E allora dopo entravo dove c'era il magazzino, io sapevo nel magazzino le strade che potevo fare per entrare nel salone dove c'erano le tessitrici, perché avevo nel telaio, e un sorriso, ciao, ciao, ci vediamo? Sì, 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 ma...
Si viveva così, di scambi e di pedalate, di paure anche, di essere scoperti e traditi, scoperte e tradite.
E qualcuno ha fatto la spia, e allora la mia mamma, sono venuti qui, ha dovuto preparare una cena, erano 20 persone, e allora la mamma l'ha preparata e ha detto, però te e tua sorella, e basta.
Poi la liberazione e la strada verso la Repubblica Italiana che si apre davanti.
Guarda, è una cosa che non si può dimenticare, perché è tutto libero, con le biciclette. Abbiamo girato Candero, Galianico, Benna, poi si faceva dei giri in bicicletta, cantando, gridando, fermandoci con altri giovani. Ma abbiamo girato un bel po', una settimana con le biciclette. Per un bel po' l'abbiamo sentita. Insomma, libertà, sì. Bella ciao, si incominciava allora a cantare Bella ciao. Comunque no, è stata bella la liberazione. Una cosa.
Poi il voto alle donne e l'affacciarsi, non senza complicazioni o differenze o diffidenze, sul tema dell'emancipazione.
Bisogna dividere Biella, città e paesini. Città, c'era quelle tre o quattro che avevano un po' di istruzione, perché io ho fatto la quinta e poi se doveva andare a lavorare, punto e basta. Allora quelle lì di Biella si davano delle arie, allora io sono andata due volte o tre al massimo. Poi ho detto, io ho chiuso, perché se voi siete istruite, io sono contenta, però noi non siamo sceme, eh? Penso che abbiamo lottato più noi di voi, perché voi davate degli ordini, perciò voi fate a biella, fate il vostro lavoro, noi nei paesi facciamo il nostro. Ponderano, Galianico, Brugnana, ci pensiamo noi.
Lei quando ha votato la prima volta, si ricorda?
Eh sì, dalla prima votazione avevamo l'età giusta.
Quindi ha votato lei?
Sì, 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 abbiamo votato, votato. No, no, abbiamo festeggiato.
E lei ha sempre votato?
Sempre, sempre, sempre. Non ho perso uno. Si andava nelle scuole, là c'era il bancone, si passava a prendere la... si andava dietro la tenda, si scriveva.
E lei ha fatto la croce su Repubblica? Non su Monarchia.
No!
I ricordi dell'ultracentenaria Lea Gariazzo, con la sua voce abbiamo ricordato l'anniversario della Repubblica Italiana. Con questo chiudiamo l'edizione odierna di 6 di sera. In preparazione Luca Berti, da chi vi parla Giuseppe Bucci e da tutta la redazione l'augurio di una buona serata.